Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo spiegato, secondo il punto di vista degli insegnamenti, gli insegnamenti che riguardano il Tantra. Abbiamo parlato anche di quelli che sono i fondamenti che costituiscono la base della pratica. Abbiamo anche parlato del modo in cui possiamo connetterci alla pratica e come realizzare e ottenere l'autentica felicità. Abbiamo detto che è importante leggere e ascoltare gli insegnamenti, riflettere e mettere in pratica. Questa è la base della realizzazione e del conseguimento. È comunque importante cercare ogni momento della nostra giornata, della nostra vita, cercare di integrare la pratica. Ed è soprattutto nel momento in cui viviamo delle difficoltà, quello è il momento più importante e più efficace per integrare la pratica. E soprattutto anche quindi il momento difficile che stiamo vivendo adesso è un'ottima occasione per praticare e per integrare. Quindi se noi percepiamo, se noi sentiamo paura, tensione, stress, ecco, questi sono i momenti per applicare i metodi propri della pratica. Noi diciamo che che gli insegnamenti sono uno strumento, come un vero e proprio utensile che noi possiamo avere in mano, tenere in mano, ma non basta ovviamente solo averlo in mano, osservarlo, è anche appunto uno strumento da usare, da essere applicato. Quindi nella stessa maniera questo paragone vale per la pratica. Quindi ogni parte degli insegnamenti che noi ascoltiamo e riceviamo sono parte del nostro cammino di realizzazione. Una pratica non è mettere il Buddha su un tavolino, mettere le tanka e avere quindi una relazione unicamente esteriore rispetto agli insegnanti, ma il lavoro di pratica si svolge all'interno. Ed è soprattutto, come vi dicevo, nel momento in cui noi facciamo esperienza delle difficoltà. Quello è il momento per praticare, come in maniera simile a noi quando abbiamo il mal di testa, quello è il momento di prendere la medicina, non quando non abbiamo il mal di testa, altrimenti la medicina non ci serve a niente. Ad esempio, quando cominciamo a bruciare dentro, lì ne abbiamo parlato, quindi parliamo di questo fuoco, il fuoco della collera, della rabbia, è lì quando questo fuoco comincia a bruciare dentro di noi. Lì è il momento in cui è importante ricordarsi e applicare la compassione. Quindi quando parliamo in riferimento al contesto tantrico di cammino della trasformazione, non è niente di astratto, è qualcosa che è intimamente connesso con la pratica di ogni istante. Ogni istante e ogni esperienza sono occasione per mettere in pratica concretamente questi insegnamenti. Il fondamento rimane, come sapete, sempre quello del cercare di rimanere aperti e rilassati. Aperti e rilassati nel momento in cui le emozioni salgono in superficie e si manifestano. Se noi pratichiamo e cominciamo a praticare sin dalla mattina, è come se noi liberassimo un'onda di energia positiva che si manifesta nel corso della giornata e può riverberare e continuare a manifestarsi anche nel corso della notte fino alla mattina seguente quando noi ricominciamo ovviamente a praticare. La pratica non finisce, non comincia e non finisce mai, anche la sera, anche la notte è un'occasione per praticare, sono occasioni per praticare. Non pensate quindi alla pratica unicamente come alla pratica a gambe incrociate, seduti sul cuscino. Ogni momento è occasione per la pratica. Facciamo l'esempio di Gelek, Galè, che non è un grande praticante. Quando io mi trovo ad esempio quando vedo che io stesso non riesco a rilassarmi, ok? Non penso, non guardo all'esterno, non cerco di pensare al metodo come se fosse veramente una medicina che si trova all'esterno e che posso mettere dentro di me. Importante è che io applichi e sviluppi il metodo che faccia crescere questo metodo all'interno di me. Questo è davvero importante, una parte importante della nostra pratica. Quando noi riusciamo realmente a essere profondamente rilassati al nostro interno, nella nostra persona in generale, noi emaniamo attorno a te questa stessa sensazione, gli altri la possono sentire. Questo è il caso, ad esempio, di Rinpoche. Rinpoche è un essere talmente realizzato e talmente sereno al suo interno che spontaneamente emana e si manifesta attorno a lui un'aura che riflette questa sua condizione interiore. Quindi in lui sono concentrate, condensate tutte queste qualità positive e questo quindi emana spontaneamente da Rinpoche. E basta che uno si avvicini appunto a Rinpoche che immediatamente, spontaneamente emerge un sorriso sul nostro volto. Questa è una parte importante. Allora, ieri abbiamo parlato del cammino tantrico dal punto di vista della tradizione Bön e anche oggi, oggigiorno, abbiamo molti praticanti che seguono in Tibet e nei monasteri la via tantrica, non solo uomini, anche donne. Ci sono molte praticanti donne, come voi sapete, molte monache. Noi abbiamo nella tradizione del Yunjunbon un lignaggio unicamente femminile di pratica e di insegnamenti. Ieri abbiamo parlato, ad esempio, della pratica delle divinità e abbiamo detto che c'è un numero incalcolabile di divinità maschili, femminili, pacifiche, irate, semirate, che hanno tutte lo scopo, queste manifestazioni della mente del Buddha, hanno tutte lo scopo di soccorrere gli esseri senzienti in rapporto alle proprie caratteristiche e qualità. Quindi nel cammino tantrico viene proprio realizzata questa pratica delle divinità, non come elemento esteriore, ma come elemento fondamentale della stessa pratica. Poi, ovviamente, dopo il cammino della rinuncia dei sutra, il cammino dei tantra, abbiamo quindi il cammino dello Dzogchen. Abbiamo detto che nel cammino della rinuncia ciò che noi sentiamo essere un veleno viene rigettato applicando un antidoto che tende a neutralizzarlo. Nel cammino tantrico abbiamo parlato di trasformazione, per cui attraverso l'uso di mantra, di preghiere, di visualizzazioni, di pratiche specifiche, noi trasmutiamo le energie e le emozioni negative nel loro corrispettivo puro e positivo. Ora parliamo invece dello Dzogchen. L'esempio che viene dato per spiegare questi insegnamenti è quello del pavone. Conoscete il pavone? Il pavone è quell'animale che, pur riconoscendo il veleno, ha la capacità di mangiarlo, di consumarlo. Quindi il pavone mangia il veleno e addirittura questo veleno si trasforma in lui in qualcosa di positivo che può dargli più energia, più splendore, oltre che dargli più bellezza. Più veleno mangia il pavone, più il suo aspetto fisico diventa bello. Il pavone è anche quindi l'animale che simbolicamente controlla pienamente le emozioni negative, le cinque emozioni negative. Non ha bisogno di evitare le emozioni negative o di rinunciare alle emozioni negative, E questa immagine che abbiamo quindi preso da questo testo sacro espone in maniera diretta l'insegnamento Dzogchen. Quindi non c'è, da questo punto di vista, nessun metodo particolare da applicare, non c'è niente da rinunciare come nel caso del Cammino dei Sutra, non c'è nulla da trasformare come nel cammino tantrico, ma l'unica cosa che si fa in riferimento a questa immagine, quindi all'insegnamento Dzogchen, è quello di lasciare le cose esattamente come sono nel momento in cui appaiono. Noi sappiamo che nessuna emozione, nessun pensiero, non abbiamo nessuna capacità di prevedere quale appaia, come appaia, quindi tutto ciò appare in maniera spontanea, ogni emozione e ogni pensiero, non c'è niente che riorganizzi a priori l'apparizione e la manifestazione di un'emozione e di un pensiero. Quindi se noi semplicemente lasciamo apparire e manifestarsi queste stesse, questi si autoliberano naturalmente, quindi significa che non c'è bisogno di applicare nessun antidoto, come nel cammino del Sutra, e non esiste neppure la necessità di impiegare un metodo che trasformi, come è il caso, abbiamo detto, del cammino tantrico. Quindi lo Dzogchen è invece il cammino dell'autoliberazione. Quindi ciò che si automanifesta ha la capacità anche di autoliberarsi da solo, spontaneamente, in maniera naturale. Nella nostra mente dualistica parliamo di puro e impuro, di positivo e negativo. Quando noi diciamo mente impura vuol dire mente negativa, mente impura. Ora è necessario cercare di capire queste distinzioni, impuro, puro, impuro, sapendo che altrimenti possiamo creare delle confusioni, come da una parte si dice puro, impuro, dall'altra parte si dice che tutto deve essere lasciato com'è, che vuol dire? Allora, nel momento in cui qualcosa appare, noi abbiamo sempre l'attitudine di giudicare ciò che appare, di attaccarci o di rifiutare ciò che appare. Dal punto di vista dello Dzogchen, invece, tutto ciò che si manifesta da parte nostra, da parte del praticante, non c'è nessun intervento, non c'è nessun giudizio, attaccamento o revulsione. E questo permette quindi a ciò che appare di autoliberarsi. Quindi questi sono i tre diversi metodi. Allora, e questo processo di autoliberazione avviene in tre forme diverse secondo i tre livelli dei praticanti. Il primo è l'autoliberazione spontanea, in cui è come la neve che cade sull'oceano e si scioglie naturalmente. Quindi il praticante da quel punto di vista non deve assolutamente far niente, il processo si svolge spontaneamente, tutto ciò che appare dallo stato naturale si dissolve nuovamente nello stato naturale, e questo ovviamente è ciò che avviene nella mente di un Buddha. Non c'è nessuna interruzione, spontaneamente tutto ciò che appare, tutto ciò che emerge, si dissolve in seguito nello stato naturale. Il secondo livello di praticanti invece riguarda coloro che quindi non hanno ancora conseguito ovviamente il livello di realizzazione di un Buddha, quindi riguarda coloro che hanno la consapevolezza di essere nel samsara come noi, sapere che non siamo perfetti. Sapere che ci sono le cose che vanno bene, altre che non vanno bene nel nostro panorama mentale. Quindi questa è la posizione di coloro, quindi noi, che sanno, che sono consapevoli che abbiamo delle emozioni negative e impure. Quindi che non siamo perfetti, che non abbiamo ancora conseguito il frutto finale della pratica. Quindi i praticanti di questo livello, quindi sono coloro che nel momento in cui un pensiero, un'emozione emergono, osservano questa stessa emozione o pensiero e permettono in questo modo la sua autoliberazione. Quando diciamo osservare, bisogna fare attenzione, non è l'osservazione nel senso dualistico del termine, quindi con un oggetto e un soggetto che osserva e un oggetto che viene osservato. Quando diciamo guardare, significa guardare direttamente quel pensiero, quell'emozione, che ovviamente dal momento che sorgono in noi significa guardarsi, osservarsi, e in quel momento permettere l'autoliberazione. È per questo che noi parliamo, quando ci riferiamo a questo tipo di osservazione, parliamo di guardare indietro, quindi di guardare verso la sorgente. Quindi guardare il pensiero, guardare l'emozione. Normalmente quando noi, in una visione dualistica normale, noi guardiamo il pensiero, vuol dire che lo seguiamo, guardiamo l'emozione, vuol dire che seguiamo, ci identifichiamo con quell'emozione, sia essa positiva o negativa. Invece in questo caso significa che noi rivolgiamo l'attenzione all'origine, alla sorgente di questo stesso pensiero o emozione. Ad esempio, immaginate quindi l'esempio per capire questo, l'esempio del pavone, quindi vede il veleno, sa che è un veleno, se ne nutre e invece di distruggerlo, quel veleno lo alimenta, lo rende ancora più bello. Questo ovviamente accade fino al conseguimento della capacità di essere in maniera stabile nella dimensione del Rigpa, fino al momento in cui non riusciamo di lasciare, permettiamo alle cose di essere esattamente come sono. Quindi significa se ad esempio appare la rabbia viene semplicemente lasciata manifestarsi com'è, non c'è un intervento, non c'è un giudizio, non c'è un attaccamento da parte di chi pratica. Quindi quando noi siamo nel Rigpa, noi diciamo che voliamo alti come un Garuda vola e non è. Il Garuda vola nello spazio, può volare tra gli elementi, può volare all'interno del fuoco e non c'è niente che lo danneggi. Lui rimane immacolato, non è toccato da nessuno di questi elementi che potrebbero, al contrario, in una condizione normale, essere nocivi se non mortali. Quindi quando parliamo di Dzogchen è importante questo processo di integrazione. Quello di non essere distratti, di non essere preoccupati, ma semplicemente rimanere rilassati e permettere a ciò che si manifesta di manifestarsi, senza esserne condizionati in maniera tale che quello che si manifesta possa autoliberarsi. Ad esempio, quando noi siamo nel Rigpa, non seguiamo le immagini mentali, i pensieri. Quindi quando ad esempio parliamo di Rigpa non è importante e ciò può nuocere questa stessa esperienza, riflettere su di essa, riconoscerla nel momento in cui si manifesta e così via. Quindi riguardo a questa seconda classe di praticanti, quindi sono coloro che svolgono nel momento in cui appare qualcosa, appare un'emozione, un pensiero, quindi hanno la capacità di riconoscerla e di permettere la sua autoliberazione. Attenzione, quando noi diciamo quindi controllo, non ci riferiamo al rinchiudere un'emozione o rinchiudere un pensiero. Se noi facciamo così, questo qui lo mettiamo semplicemente in gabbia, ma rimane all'interno di noi, quindi non ha la capacità e la possibilità di liberarsi o di autoliberarsi, come stiamo dicendo sino ad ora. Quindi vuol dire Significa che quando un'emozione appare non ci trascina via con sé, ma noi abbiamo la capacità di riconoscerla e di permettere che si autoliberi. E questo ovviamente viene applicato rispetto alle cinque emozioni negative. E questo però ovviamente accade in questa maniera quando noi abbiamo anche la capacità di essere stabilmente nel rigpa. Quando noi parliamo di integrazione è importante capire però a che livello ci collochiamo, se no noi sappiamo, i maestri dicono, ah, bisogna integrare ogni esperienza, sì, ma noi dobbiamo integrare, dobbiamo sapere come integrare, cosa integrare. Quindi integrare significa che noi siamo perfettamente già integrati nel Rigpa, questo per quello che riguarda l'integrazione delle attività quotidiane, quindi vuol dire quando siamo totalmente integrati nel Rigpa, tutto ciò che si manifesta attraverso le tre porte di corpo, parola, pensiero, si manifesta, ma noi appunto non partecipiamo, non siamo trascinati, non siamo identificati con queste manifestazioni e hanno il potere e la capacità di autoliberarsi. Quindi chi è praticante a questo livello, ad esempio, può parlare, pensare, le attività del corpo si svolgono spontaneamente senza che ci sia identificazione. Ma invece purtroppo la maggior parte delle volte noi parliamo di integrazione, pensiamo di integrare, ma in realtà siamo trascinati via da quell'emozione, quindi non stiamo in realtà integrando nulla. Dal nostro punto di vista, comunque, indipendentemente dal livello in cui siamo, cerchiamo di fare in modo di lasciare andare tutto ciò che accade, di permettere di manifestarsi, il che significa, attenzione, non curarsi di ciò che appare, non dare attenzione a ciò che appare. Il che potrebbe portare quindi a qualcosa di negativo, a non interessarsi, no, ma essere liberi appunto dall'attaccamento rispetto a tutto ciò che accade. Questo perché? Perché la base è tutto ciò che esiste come fenomeno interno e esterno, altro non è che la manifestazione del Rigpa. Quindi questo è il significato dell'esempio del pavone che si ciba del veleno e per lui è una medicina, è qualcosa che non lo nuoce, anzi lo regge, lo trasforma in qualcosa ancora di più bello. Questa è la via, ad esempio, dei grandi praticanti, anche di coloro che hanno raggiunto il corpo di arcobaleno, indipendentemente dal fatto che fossero dei praticanti di sesso maschile o femminile. Nel caso di Chösabom, ad esempio, abbiamo una grandissima praticante che raggiunse, ottenne il corpo di arcobaleno all'interno di un lignaggio di pratica femminile. Questo significa quindi che non esistono differenze di sesso nell'ambito della pratica, soprattutto dal punto di vista dello Dzogchen. Ogni essere senziente ha questa capacità, questo potenziale. Ad esempio, per quello riguardo Chösabom, questa grandissima praticante, Jogye Lek, amo tantissimo parlare della sua biografia, della sua vita. Immaginate una ragazza che era destinata alla vita normale come le ragazze dell'epoca, ma che scappa di casa, quindi si reca in un monastero, Samye, quindi cerca degli insegnamenti, ma scappa quindi di casa, ma è totalmente sola, quindi si ciba di quello che trova. Quindi immaginate lo stato di solitudine che può aver provato questa stessa donna. Ma nonostante questo è quello che possiamo pensare di lei, in realtà quando praticava e praticava in questa austerità assoluta, in questa solitudine assoluta, non si è mai sentita sola perché aveva sempre la compagnia e la presenza degli insegnamenti e dei maestri. Quindi cerchiamo, per quello che ho da adesso la nostra pratica, ogni volta che si manifesta qualcosa usiamo quell'occasione per praticare. Ora terminiamo con la parte, quindi di spiegazione, facciamo la pratica di Yashe Walmo e io vi guido. Quindi vi ho spiegato i tre sentieri in maniera sommaria della rinuncia, della trasformazione e dell'autoliberazione secondo la tradizione V. Ora ci rilassiamo, rilassiamo il nostro corpo, la mente, la bocca è leggermente aperta, con gli occhi leggermente chiusi. Tutto è rilassato, sia a livello di corpo, di respiro. Ora facciamo la visualizzazione dei tre canali, il canale centrale, in primo luogo quello centrale blu, quindi, che nasce quattro dita sotto l'ombelico, risale per aprirsi in corrispondenza del chakra coronale, il canale bianco destro, connesso con la saggezza, e che nasce sempre quattro dita sotto l'ombelico per aprirsi poi in corrispondenza della narice destra, e il canale sinistro rosso relativo al metodo, quattro dita che nasce quattro dita sotto l'ombelico e risale per aprirsi in corrispondenza della narice sinistra. Ora visualizziamo questi canali come puri, trasparenti, luminosi. Cerchiamo di percepire la loro presenza all'interno del nostro corpo. Ora svolgiamo i 9 respiri di purificazione per purificare e liberare le tre emozioni negative, i tre tipi di karma, passato, presente e futuro, le tre malattie che riguardano quindi i venti, la bile e il flegma. I vari nemici possono riguardare quindi il lato maschile, femminile e la dimensione dei naga. Terminati i 9 respiri di purificazione, ritorniamo con la nostra attenzione ai canali, in particolare al canale centrale blu. Ora sviluppiamo la bodhicitta. Quindi invochiamo, preghiamo Yashowarmo che possa aiutare, proteggere, liberare da tutte le sofferenze tutti gli esseri senzienti. E a questo scopo vogliamo praticare questa meditazione di Yashowarmo, quindi sviluppiamo la bodhicitta. Quindi cerchiamo ora di permanere nella condizione di Rigpa, con le qualità quindi di vacuità, chiarezza, freschezza, beatitudine, il Rigpa quindi come condizione non concettuale della nostra mente. Ora, rimanendo sempre nella condizione di Rigpa, cerchiamo di sviluppare una forte compassione, motivazione di compassione nei riguardi di tutti gli esseri senzienti dei 6 regni di esistenza condizionata. Cerchiamo di riconoscere la sofferenza individuale di ciascuno di questi esseri, cerchiamo di sviluppare un amore e compassione incondizionati nei loro riguardi. Facendo il fermo proposito che vogliamo e desideriamo che ognuno di essi possa essere liberato dal samsara, dalla sofferenza del samsara e dalla paura del samsara. Ora, senza allontanarci dalla dimensione del Rigpa e della grande compassione, ci trasformiamo in Yeshe Walmo, integriamo totalmente corpo, parola e mente, quindi saggezza, con corpo, parola e saggezza illuminata di Yashowalmo, visualizziamo quindi Yashowalmo, la sua postura, il colore, il suo corpo luminoso, trasparente, corpo di saggezza, di colore quindi blu, puro, splendente, luminoso, trasparente. Sentiamo la sua presenza come di vivo e autentico Buddha. Poi visualizziamo sotto i suoi piedi il loto che rappresenta la purezza, Sole e la luna, quindi metodo e saggezza, sotto i suoi piedi, sotto il suo piede c'è un demone che viene scacciato, schiacciato ed è il demone dell'io. Poi la postura danzante, i tre occhi, la spada, il vaso, cerchiamo di sentire questa ferma connessione, profonda connessione a livello energetico con Yeshualmo, e poi procediamo quindi alle preghiere che seguono. Ora proseguiamo con la lode al mantra. Ora rimaniamo concentrati su Yeshualmo. Yeshualmo lentamente si dissolve in noi. Nel momento in cui avviene questa dissoluzione di Yeshualmo, cerchiamo di rimanere nella condizione del Rigpa. Ora facciamo l'invocazione a Yeshualmo, la ripetiamo per 3 volte e poi procediamo alla dedica finale.